158ª puntata. Grazie di cuore a Costantino Felice per aver accettato il nostro invito.
Sono io che
Presentiamo.
ringrazio voi.
No, no, adesso lo dico anche perché una storia esemplare. Fucino, bonifica, riforma agraria, distretto agroindustriale, una Donzelli, una delle saggine. Sono davvero molto grato a Costantino Felice, che naturalmente, soprattutto per quelli che ci seguono dall'Abruzzo, è uno dei nostri storici, in particolare storico dell'economia più famoso, ma in generale storico. I suoi libri, sono letti, commentati, discussi da tanti anni, ma era giusto invitarlo e averlo qui perché abbiamo più volte invitato e avuto un caro amico che è Emanuele Felice con i suoi libri, che è il figlio, ma insomma era assolutamente giusto, opportuno e sono contento che tu mi abbia subito segnalato questo libro, che peraltro naturalmente adesso dirò mi è particolarmente caro, perché effettivamente non poche volte abbiamo avuto modo di dire anche qui in diretta, in queste occasioni di dialogo, che avremmo voluto averti come ospite. E naturalmente in questo caso, questo ultimo libro, parla di, appunto, di una storia straordinaria del lago Fucino, poi prosciugato, diventato uno dei più importanti appezzamenti di terreno agricolo d'Italia, uno dei più grandi, uno dei più trasformati. Però ecco, siccome è stato scritto soprattutto per chi viene da queste terre come me, ha letto molte volte o saggi all'interno di storie più articolate o anche storie specifiche, però mai con questa profondità, con questa panoramica generale sulla storia di questa vicenda molto particolare, unica. Il libro dice non solo nel Mezzogiorno, ma nell'Italia intera, perché effettivamente noi parliamo del terzo lago più grande d'Italia, quando era lago, più di un secolo fa, che ha subito tantissimi progetti, anche più creativi, più fantasiosi, poi un'opera ingegneristica monumentale già in epoca romana, poi un'opera ingegneristica, diciamo così, sperimentale, nuova e gigantesca quando c'è stato il prosciugamento con i Torlonia, e poi una serie infinita di vicissitudini, le lotte contadine, infine la storia attuale, quella di un distretto agroindustriale tra i più importanti d'Italia e d'Europa, che è peraltro in continua trasformazione con 2000 aziende agricole, con centinaia e centinaia di milioni di fatturato, intorno a progetti che ovviamente vanno modificando, siccome diciamo, è in continua modificazione tutta la filiera agricola e agroindustriale. Intanto, come nasce questo progetto? Cioè, perché proprio un saggio specifico, abbastanza, è un libro di poco meno di 200 pagine, poi una saggina, come vedete, quindi è di dimensione piccola, però è un saggio molto approfondito che, insomma, ha richiesto uno studio molto articolato. Come ci si arriva, Costantino, a questo progetto?
La motivazione di fondo è che difficilmente si può trovare in Italia, ma forse anche in Europa, un'area, una conca intermontana che, come il Fucino, che sia così ricca di storia, con una pregnanza storica così forte come il Fucino. Ecco, tu ricordavi l'aspetto del prosciugamento e della bonifica del lago. Ecco, questa già è stata un'opera straordinaria. Come ricordavi, il Fucino era il terzo lago d'Italia. Ad un certo momento, nella seconda metà dell'Ottocento, dopo che già altri tentativi erano stati compiuti, come ricordavi, fin dall'età romana, nella seconda metà dell'Ottocento si decide di prosciugarlo. Ed è un'opera ingegneristica di altissimo livello scientifico e tecnico. Diciamo che dopo il canale di Suez e poi il canale di Panama, un'opera di ingegneria idraulica così complessa, così direi colossale, non si trova in Europa. Quindi questo è già, diciamo, un motivo, il fatto che il Fucino sia caratterizzata da un'opera di ingegneria idraulica di altissimo livello. E già questo è, diciamo, ripeto, un motivo storico di grande interesse. Dopo il prosciugamento, il Fucino diventa un complesso agrario, agricolo, pure di altissimo spessore, perché il latifondo Fucino, il latifondo Torlonia, è un complesso agricolo, ripeto, di circa 14.000 ettari, che viene presentato come modello di sviluppo, di modernizzazione agricola, addirittura a livello europeo. E ci si interroga dal punto di vista storico se il latifondo Torlonia sia stato effettivamente un latifondo oppure un sistema di azienda agricola di carattere moderno, non latifondistico. Quindi questo è un altro motivo di interesse storico, diciamo, che mi ha spinto a studiare. Io il Fucino l'avevo già studiato in precedenza sotto altri aspetti, però il motivo è uno dei motivi, questo che dicevo, cioè l'interrogativo se si trattasse di un latifondo o di una moderna azienda agricola. Ecco, questo interrogativo è un altro motivo che mi ha spinto ad approfondire il tema del Fucino. E poi c'è un terzo aspetto che è importante evidenziare, cioè il Fucino è stato il centro, l'epicentro della riforma agraria del 1950. Il Fucino è stata l'area dove il movimento contadino, le lotte contadine, nei primi anni del secondo dopoguerra, il movimento contadino ha raggiunto i più alti livelli di maturità politica e sindacale. Quindi io direi che si possa affermare senza tema di smentita che il Fucino è stato il fulcro della riforma agraria del 1950. La riforma agraria è l'inizio non solo per l'Abruzzo, a livello nazionale, per l'Italia intera, è l'inizio della modernizzazione agricola. È forse la più importante riforma della seconda metà del Novecento. E poi c'è il fatto, infine, che il Fucino, attraverso una serie di trasformazioni, anche con limiti, con contraddizioni e così via, il Fucino è diventato un distretto agroindustriale di straordinaria importanza, ma non solo per l'Abruzzo, ma anche per l'Italia intera, diciamo, un modello di sviluppo, di crescita dell'agricoltura e dell'industria, come poi eventualmente cercheremo di dire, di livello globale. Cioè il Fucino oggi, sia per la sua agricoltura, sia per l'industria, per alcuni insediamenti industriali, un sistema agroindustriale di proiezione globale. Quindi ci sono queste varie ragioni di ordine proprio storiografico che mi hanno indotto a scrivere questo libro.
È davvero una storia sia esemplare che straordinaria. Io proverei a fare un passo indietro di qualche millennio e magari poi insieme a ritornare ai giorni d'oggi. Però appunto partirei dall'epoca romana in cui si è lavorato a primi progetti di prosciugamento o diminuzione del livello
Già.
del lago. Ecco, proverei a dire di che stiamo parlando, perché già questa è una prima storia straordinaria all'interno di questa storia esemplare.
Il problema principale che i romani avevano, sia nell'età repubblicana che poi nell'età imperiale, era quello di alimentare la popolazione romana. E l'obiettivo dei romani era di fare del fucino, della conca del fucino, una sorta di granaio di Roma. Per cui, diciamo, già Giulio Cesare, nell'ambito di un piano complessivo di opere pubbliche, si era proposto il prosciugamento o una. Gli archeologi, gli studiosi che hanno approfondito il tema ritengono che in realtà i romani volevano irreggimentare, regolarizzare il sistema lacustre del fucino per farne anche il granaio di Roma. E chi portò a compimento questo progetto sul fucino fu l'imperatore Claudio, insomma, Tacito, nei suoi annali, proprio descrive anche l'inaugurazione di questa opera di semi-prosciugamento del fucino, con la presenza dello stesso imperatore Claudio e della moglie Agrippina. Quindi già allora, e quest'opera esiste ancora, il canale di Claudio c'è ancora, si può tuttora visitare, che poi diventa il canale di Claudio Torlonia, diciamo così. Quindi fu già allora un'opera gigantesca. Poi questa operazione di alta ingegneria idraulica è andata mano a mano deperendo, è andata un po' in rovina e poi è stata ripresa da in epoche successive, anche Federico II, l'imperatore Federico II, per esempio, si interessò. Ci sono delle fonti che parlano di questo interessamento di Federico II per le sorti del fucino. E poi anche in età borbonica. Io vorrei, siccome oggi si parla anche del ponte di Messina, della Sicilia, la Calabria, eccetera, ma al tempo, nel periodo borbonico, ci fu un ingegnere che era anche quello che oggi chiameremmo ministro dei lavori pubblici, cioè Afan de Rivera, che addirittura progettò di fare del fucino, del lago del fucino, il punto centrale di un sistema di canalizzazione delle acque, di navigazione sul fiume Pescara e poi sull'Liri, che potesse congiungere con un canale, diciamo, acqueo, fluviale, potesse congiungere l'Adriatico al Tirreno, Pescara a Napoli, cioè un progetto veramente, come dire, avveniristico e ardimentoso. E questo, ripeto, nella prima metà dell'Ottocento, questo grande ingegnere, insomma, tecnocrate del periodo borbonico che fu Afan de Rivera, progettò un'opera di questo genere che aveva come fulcro centrale il fucino, cioè risalire con le imbarcazioni il fiume Pescara fino al fucino e poi riscendere attraverso il Liri fino a Napoli. Un progetto che venne ripreso anche in epoche successive, in modo particolare nel corso della Prima Guerra Mondiale. Questo per dire che già dal punto di vista, ripeto, della ingegneria idraulica, il fucino fu oggetto di interesse e di progetti molto arditi fin dall'età romana fino all'età moderna e poi l'età contemporanea. Questo disegno si realizza poi con Alessandro Torlonia, dopo l'unità d'Italia, negli anni 60 e 70, nel giro di una ventina d'anni, il lago, ripeto, che era il terzo lago d'Italia, venne prosciugato e bonificato. Naturalmente questo comportò una alterazione climatica di tutti i fattori ambientali del fucino e dell'Appennino, tant'è vero che intorno a questa operazione si discusse, ci fu un dibattito ecologico sulla opportunità o meno di compiere un'operazione di questo genere. Un
D'altra
dibattito
parte,
che dura
dicevo,
ancora oggi, che dura ancora
certo,
oggi, perché ci
d'altra
sono
parte.
degli studiosi, degli ecostorici, diciamo così, di altissimo valore, i quali sostengono ancora oggi che quell'operazione fu un'operazione dannosa dal punto di vista ambientale.
D'altra parte, bisognerebbe immaginare, Costantino, il prosciugamento del lago di Como, del lago di Garda, solo per fare, no, dei paragoni,
Per avere
diciamo,
un termine di
simili
paragone. Sì.
e capire di che cosa stiamo parlando. Proprio prosciugamento e poi trasformazione negli
No.
anni, nei decenni, del terreno progressiva, no? Perché naturalmente non è che prosciugando un lago viene fuori come oggi.
All'inizio il terreno che emerse dal prosciugamento era fertilissimo, ovviamente. Dava delle rese strepitose a livello mondiale, erano il granturco, il grano, perché il limo era fertilissimo. L'operazione del fucino, da questo punto di vista, è paragonabile solo ai lavori diciamo, dell'Olanda, dei Paesi Bassi. E anzi, alcuni osservatori parlarono del fucino come di un angolo di Olanda. Cioè
Costantino,
questo.
possiamo muovere da qui per provare a dare un giudizio su Alessandro Torlonia, perché anche intorno, esattamente come intorno all'opera in sé del prosciugamento, anche intorno alla figura, al protagonista, no? Ci sono stati giudizi contrastanti, alcuni naturalmente tifosi, alcuni avversari irriducibili. È una storia articolata, anche contraddittoria. Puoi aiutarmi a, diciamo così, a indicarmi i tratti principali?
Torlonia era possidente ovviamente non solo del fucino, ma anche di altri latifondi. Però quello che ha fatto nel fucino, io se dovessi dare un giudizio complessivo, direi che insomma è stata un'operazione di cui Alessandro Torlonia fu benemerito, secondo me. Ora teniamo conto che i Torlonia costituivano un casato molto legato agli ambienti pontifici, dal punto di vista politico era un casato, diciamo, reazionario, filo-borbonico, per un certo tempo. Poi è stato filo-monarchico, eccetera. Però consideriamo Alessandro Torlonia come visione che lui ebbe di questa operazione, cioè Alessandro Torlonia come imprenditore, ecco, diciamo così. Ora, fu un'operazione sicuramente grandiosa e anche rischiosa, perché a lungo si è discusso se questa operazione per Torlonia alla fine è stata più perdente dal punto di vista imprenditoriale o fruttuosa. In realtà lui ci ha guadagnato molto, insomma, se si osservano i bilanci del latifondo Torlonia. Ora, alcuni dicono che il latifondo Torlonia è stato un modello di modernizzazione agro-industriale, perché ad un certo momento i Torlonia, poi non solo lui, dobbiamo tener conto, Michele, che in realtà chi gestiva, cioè il merito di Alessandro Torlonia, fu di essersi servito di amministratori, di tecnocrati, perché non era lui direttamente, ovviamente,
No,
che
certo.
gestiva il fu, però lui si dotò di un personale tecnocratico, di agrari, di ingegneri, eccetera, che erano molto spesso, io ho constatato nei miei studi, erano lungimiranti, erano effettivamente bravi. Per esempio, loro ad un certo momento crearono un sistema in cui legavano l'agricoltura all'industria, cioè il complesso del Fucino non era solo agricoltura, in modo particolare con la barbabietola si crearono delle industrie, si crearono gli zuccherifici, creò la cartiera, cioè degli impianti industriali che erano legati all'agricoltura. Per cui si ebbe un'agricoltura di tipo industriale, già allora un sistema agroindustriale, che poi andò in crisi, ad un certo momento andò in crisi la questione degli zuccherifici, le lunghe lotte di decenni per la questione della barbabietola e dello zucchero. E poi creò anche la banca, cioè creò un sistema, diciamo, agricolo, industriale e finanziario, che da una logica meramente capitalistica, diciamo così, era quanto di più avanzato si potesse concepire, dal punto di vista, diciamo, del profitto e anche della rendita capitalistica. O questo sistema, per le opposizioni, diciamo così, già a partire dall'età giolittiana, poi anche durante il fascismo e poi soprattutto nel dopoguerra, questo
Certo.
sistema divenne un sistema di sfruttamento per le sinistre e per il movimento sindacale, che tanto è vero che a un certo punto divenne di moda chiamare il Fucino un sistema, una morsa a tre ganasce, cioè la morsa di sfruttamento dei contadini, dei braccianti, dei coloni, eccetera, che si basava su tre ganasce, che erano appunto l'agricoltura, che era l'industria e che era la banca. Cioè questo sistema, che da un punto di vista, ripeto, della logica del profitto, poteva sembrare un sistema modernissimo, avanzato. Durante il fascismo, tanto per dire, il Fucino era considerato il tenimento più bello, più efficiente e moderno d'Italia e persino d'Europa. In alcune riviste di Agraria si trovano giudizi di questo genere. Invece, ripeto, per le forze di opposizione, per il movimento sindacale, questo sistema creato dai Torlonia nel Fucino era un sistema di sfruttamento, di
Costantino.
asservimento addirittura di tipo medievale, insomma. Ecco.
Costantino, possiamo a
Tant'è vero,
proposito di questo?
aggiungo solo questo,
Sì.
che questo sistema poi in realtà verrà sconfitto, cioè verrà abbattuto con l'abbattimento del latifondo, con la riforma agraria, questo mondo di tipo torloniano, diciamo così, oggi non esiste più. Cioè il movimento contadino in
E
questo.
possiamo, Costantino, un'ultima domanda proprio su questo. Parlare della classe dirigente che nacque, anche di livello nazionale, che nacque intorno alle lotte del Fucino e nel rapporto tra il movimento che si determinò nel Fucino e Rivera, di cui tu parli molto. Però appunto personaggi altrettanto leggendari, direi, no, nella storia repubblicana come quello, come Torlonia di cui abbiamo parlato.
Sì, posso dire questo. Noi conosciamo il Fucino soprattutto attraverso la letteratura siloniana. Perché? Ora, il mondo rappresentato da Silone, in modo particolare in Fontamara, è un mondo caratterizzato dall'immobilismo, dal fatalismo, dalla rassegnazione, no? Lo stereotipo del cafone siloniano. Ora, questa visione del Fucino è completamente smentita dalla realtà storica, caro Michele, perché in realtà il Fucino, come accennavi tu, è stato il luogo di esplosione di una soggettività politica e sindacale, di un protagonismo di massa che è tutto l'opposto dell'immobilismo siloniano, ecco, che ha espresso delle classi dirigenti di livello altissimo, non solo su base, diciamo, regionale, ma anche nazionale. Tu ricordavi Vincenzo Rivera, questo è un personaggio di statura, insomma, nazionale, e così anche i gruppi dirigenti di sinistra, del PC, ad esempio i Corbi, Bruno Corbi, Gianni Corbi, Alessandro, una nidiata familiare così, che erano dirigenti politici, leader politici di livello nazionale. Pensiamo pure agli Spallone, Giulio Spallone, i fratelli Spallone, cioè un ceto dirigente, ripeto, non solo di livello regionale altissimo, che hanno guidato le sinistre in Abruzzo e Molise quando stavano insieme, ma che hanno avuto funzioni importanti anche a livello nazionale. Ora, ti voglio ricordare questo, un libro importante su queste vicende del Fucino è l'autobiografia di Miriam Mafai, che è uscito dopo la morte di Miriam Mafai. Lei era funzionaria, Miriam Mafai, del PC all'età di 20 anni all'Aquila. Venne mandata dal partito, dai dirigenti nazionali del partito. E ha seguito e descrive in questo libro, che è intitolato Una vita, forse due, o quasi due, adesso non vorrei sbagliare, edito da Rizzoni. Basta leggere questo libro di Miriam Mafai per rendersi conto di cosa sono state le lotte del Fucino. Tant'è vero che c'è un paragrafo di questo mio libro che è intitolato Un pezzo di rivoluzione, che è una frase ripresa da Miriam Mafai. Lei dice: le sinistre in Italia sicuramente la rivoluzione non l'hanno fatta, però nel Fucino c'è stato un pezzo di rivoluzione, cioè di successo. Le sinistre, nel caso del Fucino, quando parlo di sinistra intendo non solo il PC, il PSI, ma anche settori della Democrazia Cristiana, in quel caso hanno avuto successo, perché le lotte del Fucino sono state fondamentali per l'abbattimento del latifondo agrario, che è stato il primo passo verso la modernizzazione agricola. Per cui se noi oggi abbiamo il Fucino come distretto agroindustriale d'avanguardia che opera su scala mondiale, lo dobbiamo questo a delle tappe storiche che ci sono state negli anni 50, negli anni 40 e poi con tutte le vicende successive.
Delle tappe che abbiamo provato a tratteggiare, ci sarebbe veramente moltissimo da dire, però appunto che sono ognuna incredibile all'interno di una storia incredibile, cioè effettivamente è così, da quella intuizione, sfida, già in epoca romana si è arrivati oggi a avere un sistema industriale avanzato e in un solo luogo ci sono davvero tantissime storie, ognuna
No,
incredibile.
quello che è effettivamente impressionante è questa pregnanza storica del Fucino, cioè che in questo
Così.
luogo ci sia stato questo concentrato di storia così denso. Ecco.
Sarò contento se tu vorrai accettare l'idea di presentare dal vivo. In una della Avezzano, per esempio, comunque in uno dei comuni del Fucino, questo libro. Intanto ti ringrazio per questa breve chiacchierata e colgo anche
Grazie,
l'occasione
grazie a voi, grazie a te.
per salutare chi ci segue sia sui social sia su Rete 8. Grazie davvero, Costantino. Faccio rivedere il libro, Una storia esemplare, Fucino, bonifica, riforma agraria, distretto agroindustriale. Grazie anche a Donzelli che ha deciso di pubblicarlo. Ciao.